L'Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con Provincia di Novara, Comune di Novara, Unione dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte e la community Se Sei Sindaco, presentano il primo master per sindaci ed amministratori. Quinta puntata, il bilancio degli enti locali e la programmazione.
Benvenuti a questa puntata dedicata a chi amministra o vuole amministrare un ente locale. Oggi parliamo di una materia che può sembrare tecnica, fredda, persino respingente: il bilancio comunale. In realtà, il bilancio è uno dei luoghi più politici dell'amministrazione. Non perché sia fatto di slogan, ma perché è lì che le intenzioni diventano scelte e le scelte diventano spese, servizi, opere pubbliche, manutenzioni, aiuti alle famiglie, investimenti sul territorio. Un amministratore locale può avere entusiasmo, idee, visione, consenso, ma se non conosce il testo unico degli enti locali e i meccanismi di formazione del bilancio, rischia di muoversi alla cieca. Amministrare significa usare risorse pubbliche, cioè soldi dei cittadini, e proprio per questo servono metodo, conoscenza e responsabilità. Il primo punto da capire è che il bilancio non nasce dal nulla. Fa parte di un ciclo ordinato: programmazione, gestione e controllo. Prima vengono le linee programmatiche di mandato. Sono il momento in cui, all'inizio del percorso amministrativo, il sindaco espone al Consiglio Comunale ciò che intende realizzare durante il mandato. Un nuovo palazzetto, la sistemazione delle strade, più attenzione agli anziani, il recupero di un monumento, nuovi servizi educativi. In quelle linee si trova la direzione politica generale. Poi però, quella direzione deve essere tradotta in strumenti concreti. Qui entra in gioco il documento unico di programmazione, il DUP. Il DUP collega la visione strategica alle scelte operative. In altre parole, non basta dire cosa si vuole fare, bisogna spiegare come, con quali priorità, con quali strumenti e con quali risorse. Solo dopo arriva il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è il documento con cui il Consiglio Comunale autorizza entrate e spese. Questo passaggio è essenziale. Finché il Consiglio non approva il bilancio, non c'è vera autorizzazione alla spesa. Quando invece il bilancio viene approvato, l'amministrazione può muoversi dentro quel perimetro. Dentro il bilancio c'è una distinzione fondamentale: parte corrente e parte in conto capitale. La parte corrente riguarda la vita quotidiana del comune: personale, utenze, servizi sociali, manutenzioni ordinarie, istruzione, funzionamento degli uffici, gestione dei servizi. È la parte che tiene accesa la macchina ogni giorno. La parte in conto capitale riguarda invece gli investimenti: opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, costruzione o riqualificazione di edifici, strade, impianti sportivi, scuole, asili. Se riparo una maniglia o sistemo una porta, sono nella logica ordinaria. Se cambio completamente il tetto o realizzo una nuova struttura, entro nella logica dell'investimento. Accanto al bilancio ci sono documenti di programmazione molto importanti. Il programma triennale dei lavori pubblici indica quali opere si intendono realizzare nei 3 anni successivi e come si pensa di finanziarle. Un'opera può essere finanziata con un mutuo, con un bando regionale, con risorse PNRR, con oneri di urbanizzazione, con fondi statali o con altre forme di finanziamento. Il punto è che ogni opera deve avere una fonte finanziaria credibile. C'è poi il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. E c'è il piano esecutivo di gestione, il PEG, approvato dalla Giunta. Questo documento ha una funzione pratica: assegna risorse e obiettivi alla struttura amministrativa. Qui emerge una distinzione fondamentale nell'ordinamento degli enti locali: la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Gli organi politici decidono gli obiettivi, definiscono le priorità, approvano gli indirizzi. I dirigenti e i funzionari attuano quelle scelte nel rispetto della legge. Una volta il sindaco firmava direttamente atti gestionali, come i permessi di costruire. Oggi non è più così. Il sindaco e la giunta danno l'indirizzo politico. La struttura amministrativa gestisce. Questa separazione serve a garantire legalità, responsabilità e corretto funzionamento dell'ente. Il bilancio però non è immobile. Durante l'anno possono succedere molte cose. Un'entrata prevista può non arrivare. Una spesa imprevista può diventare urgente. Una strada può cedere. Una scuola può avere bisogno di un intervento. Un servizio sociale può richiedere più risorse del previsto. Per questo esistono le variazioni di bilancio. Sono strumenti che permettono di modificare il quadro iniziale, sempre nel rispetto delle regole e degli equilibri finanziari. A metà anno si verifica lo stato degli equilibri. Si controlla che entrate e spese siano coerenti e che il comune non stia andando verso uno squilibrio. Verso la fine dell'anno si fa l'assestamento generale di bilancio, cioè un aggiustamento conclusivo per verificare come sta andando la gestione e correggere ciò che deve essere corretto. Poi, con l'anno successivo, arriva il rendiconto della gestione, che serve a guardare indietro. Ciò che era stato previsto è stato davvero accertato, impegnato, riscosso e pagato? Gli equilibri sono stati rispettati? Gli obiettivi sono stati raggiunti? Questo ciclo richiede attenzione continua. Non è un adempimento da guardare una volta all'anno. Ogni passaggio ha conseguenze politiche e amministrative. E molti di questi passaggi sono di competenza del Consiglio Comunale. Per questo i consiglieri hanno un ruolo forte. Devono essere informati, devono leggere gli atti, devono partecipare alle commissioni. Devono comprendere le conseguenze delle decisioni di bilancio. A questo punto occorre ricordare che i comuni italiani non sono tutti uguali. L'Italia è fatta di migliaia di comuni, con dimensioni e problemi molto diversi. Ci sono piccoli comuni, sotto i 5.000 abitanti, comuni medi, città capoluogo, grandi città e metropoli. Solo una piccola parte dei comuni italiani supera i 100.000 abitanti. Questo significa che parlare genericamente di comune può essere fuorviante. Un comune montano, una città turistica, una grande area urbana e un piccolo comune delle aree interne hanno bisogni, risorse e difficoltà profondamente diverse. Eppure tutti i comuni devono garantire almeno le funzioni fondamentali: territorio e urbanistica, servizi pubblici locali, servizi sociali, scuole e servizi educativi, polizia locale, protezione civile, anagrafe e servizi demografici. A queste si aggiungono altre funzioni che rendono viva una comunità: cultura, turismo, sport, sviluppo economico, ambiente. Un comune non può essere solo burocrazia. Deve garantire servizi, ma deve anche costruire qualità della vita. Per svolgere queste funzioni servono entrate. Le entrate comunali sono classificate in titoli. Tra le principali ci sono le entrate tributarie, addizionale comunale IRPEF, IMU sulle seconde case e sugli immobili diversi dall'abitazione principale, quote di gettito, imposta di soggiorno dove prevista. Ci sono poi trasferimenti dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea. Ci sono entrate extratributarie, come tariffe, sanzioni amministrative, proventi dei servizi. Ci sono le entrate in conto capitale, destinate soprattutto agli investimenti. Ci sono infine mutui, anticipazioni e partite di giro. Un tema centrale è la perequazione. Non tutti i comuni hanno la stessa capacità fiscale. Alcuni territori producono più entrate, altri meno. Però tutti devono garantire funzioni fondamentali. Da qui nasce il Fondo di Solidarietà Comunale, un meccanismo con cui una parte delle risorse viene redistribuita tra comuni con capacità fiscali diverse. Si parla di perequazione orizzontale quando la solidarietà avviene tra comuni. Si parla invece di perequazione verticale quando interviene lo Stato con risorse aggiuntive. Negli ultimi anni sono cresciuti strumenti come il Fondo per l'equità dei livelli di servizio, legato a settori come asili nido, trasporto degli studenti con disabilità e servizi sociali. L'idea è chiara: l'autonomia finanziaria non può significare abbandonare i territori più fragili. Le risorse devono aiutare a garantire servizi essenziali, anche dove la capacità fiscale è minore. Il bilancio comunale deve poi confrontarsi con costi che cambiano. Pensiamo ai servizi sociali, ai minori collocati in struttura per decisione dell'autorità giudiziaria, all'assistenza scolastica per gli alunni con disabilità. Sono spese spesso obbligatorie, difficili da comprimere e possono crescere molto rapidamente. Un comune non può semplicemente dire di no. Deve trovare le risorse, chiedere trasferimenti, riorganizzare la spesa, mantenere gli equilibri. Un altro tema molto concreto è la TARI. La tassa rifiuti, nella sua logica attuale, deve coprire il costo del servizio. Se il servizio costa 1 milione, il comune deve costruire tariffe capaci di coprire quel 1 milione. Ma la regolazione nazionale, le scelte dell'autorità competente, i criteri di calcolo e l'organizzazione del servizio incidono fortemente sul risultato finale. Anche qui l'amministratore deve capire che dietro una bolletta ci sono norme, costi, piani economico-finanziari, scelte organizzative e responsabilità politiche. Passiamo ora alle spese. Le spese correnti sono quelle necessarie al funzionamento quotidiano: personale, utenze, manutenzioni ordinarie, servizi sociali, istruzione, acquisto di beni e servizi. Gli investimenti, invece, rappresentano la capacità del comune di migliorare il proprio territorio. Strade, scuole, impianti, edifici pubblici, rigenerazione urbana. Negli ultimi anni gli investimenti dei comuni sono tornati a crescere anche grazie al PNRR, che ha dato una spinta importante alla realizzazione di opere. Spesso si sente dire che i comuni siano spreconi o eccessivamente indebitati. La lezione mette in discussione questa narrazione. I comuni gestiscono una quota importante di spesa pubblica locale, ma il loro peso sul debito complessivo nazionale è molto ridotto rispetto ad altri livelli di governo. Questo non significa che non esistano comuni in difficoltà, in predissesto o in dissesto. Significa però che il racconto va fatto sui dati, non sugli stereotipi. Uno degli strumenti più importanti per la tenuta dei bilanci comunali è il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il nome è tecnico, ma il concetto è semplice. Se il comune prevede entrate che poi non riesce a riscuotere, non può fare finta che quei soldi esistano davvero. Deve accantonare una quota, cioè tenerla ferma, proprio perché non è certo che verrà incassata. Questo meccanismo può sembrare penalizzante, perché riduce le risorse immediatamente spendibili. Ma serve a evitare un errore pericoloso: spendere soldi che sono solo scritti sulla carta. Se un comune mette a bilancio multe, canoni o tributi che non riesce a incassare e nel frattempo li spende come se fossero entrati davvero, crea uno squilibrio che nel tempo può diventare grave. Il fondo costringe invece l'ente a spendere sulla base di ciò che verosimilmente riuscirà a riscuotere. Qui c'è un messaggio politico forte. Migliorare la riscossione non è solo un fatto contabile, è un fatto di giustizia. Se alcuni cittadini pagano e altri no, chi paga finisce per sentirsi penalizzato. Recuperare il non riscosso non significa essere ostili ai cittadini, significa rendere il sistema più equo, far rispettare le regole e rafforzare la credibilità dell'amministrazione. Infine, parliamo di investimenti e innovazione amministrativa. Non tutti gli investimenti devono essere realizzati solo con risorse pubbliche tradizionali. Esistono strumenti come il partenariato pubblico-privato, che consentono di attivare capitali e competenze private per realizzare o gestire opere e servizi di interesse pubblico. Il partenariato pubblico-privato non significa consegnare il pubblico al privato. Il punto centrale resta l'interesse pubblico. Ma bisogna saper costruire bene l'operazione, valutare la matrice dei rischi, evitare che il privato scarichi sul comune i rischi dell'iniziativa, utilizzare gli strumenti di valutazione e consulenza disponibili. Se impostato correttamente, il partenariato può aumentare la leva degli investimenti e rendere possibili interventi che altrimenti resterebbero fermi. Il messaggio conclusivo è questo. Il bilancio comunale non è un documento per tecnici chiuso negli uffici della ragioneria. È il cuore dell'amministrazione. Racconta cosa una comunità vuole fare, quali servizi intende garantire, quali opere vuole realizzare, quali fragilità vuole sostenere e quali priorità sceglie. Per questo chi amministra deve conoscerlo. Non per sostituirsi ai funzionari, ma per decidere meglio, controllare meglio, rispondere meglio ai cittadini. Amministrare un comune significa trasformare idee in atti, atti in risorse, risorse in servizi e servizi in benessere collettivo. Il bilancio è il ponte tra la promessa politica e la realtà amministrativa. E chi vuole attraversare quel ponte deve sapere com'è costruito,